Ok, vogliamo leggere il versetto 22 in 1 Pietro capitolo 1. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno, senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente, e che dura in eterno, poiché ogni carne è come l'erba, e ogni gloria di uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola dell'Eterno rimane in eterno. Questa è la parola che vi è stata annunziata. Diposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Seppure avete gustato che il Signore è buono. Nel primo studio abbiamo visto l'eredità che Dio ci ha dato in Cristo. È un po' in capitolo 1, la prima parte di capitolo 2, ci sono questi due perciò. Quindi in conseguenza di quello che Dio ha fatto per noi, in conseguenza che Dio farà in noi, in conseguenza di quello che ci aspetta, noi dovremmo avere un certo comportamento. E abbiamo visto mercoledì scorso che Dio ci chiama alla santità. Se siamo figli di Dio, Pietro dice, vostro padre, in versetto 16, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. E abbiamo visto che la santità non è una cosa impossibile. Anzi, è un comandamento di Dio. Senza la santità, cosa dice la parola di Dio? Nessun uomo vedrà Dio. Non è un optional. Ah, posso vivere carnalmente. Cioè, non so se siete mai pensato il termine cristiano carnale, no, o credente carnale. È una contraddizione di termini, perché cristiano vuol dire cosa? Come Cristo. Quindi come Cristo, ma carnale, quindi non come Cristo. Ma Pietro dice, se vostro padre è santo, anche voi dovete essere santo. Abbiamo visto nel secondo studio che questo solo Gesù può fare in noi. Gesù è capace di vivere una vita santa in noi. La difficoltà viene quando noi non vogliamo rendere Lui tutti noi stessi. Quando non vogliamo deporre la nostra vita, il nostro corpo, la nostra mente come sacrificio vivente. E ogni giorno dire, Signore, io prendo la mia croce, Tu vivi la Tua vita in me oggi. Parla attraverso di me, ascolti con i miei orecchi, vedi con i miei occhi. E parleremo anche un po' questa sera di questa stessa cosa riguardo ama gli altri attraverso di me. Quindi Dio ci chiama alla santità e Dio ci chiama all'amore fraterno. Abbiamo letto in versetto 22, avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente e gli uni e gli altri di puro cuore. Voglio farvi una domanda, è facile sempre amare gli altri fratelli? È facile? No, non è facile per niente. Io direi, è impossibile nella mia carne. Per Craig Quam è impossibile, perché vi dico che alcuni fratelli sono insopportabili. Dal mio punto di vista, come umano, E magari io sono insopportabile per alcuni fratelli, non ne dubito. Ma Dio ci chiama di amare tutti i fratelli, anche quello della Chiesa che non pensa come noi, anche di quel fratello nella Chiesa magari ci ha fatto qualche torto. Dio ci chiama di amare altri. E qui in versetto 22 dice, per avere un amore fraterno, e mi piace l'italiano qui perché è molto più chiaro il senso delle parole. In inglese si dice di avere un amore senza alcuna simulazione, senza finzione. Invece la parola nel greco per questo primo amore è Philadelphia. Voi sapete Philadelphia in America è la città dell'amore fraterna. Anche se poi si ammazzano a destra e a sinistra tutti i giorni come New York. Ma questo amore fraterna, secondo voi un non credente può avere Philadelphia, Fileo? Io penso di sì. Due fratelli non credenti, cioè nel greco. Magari ho fatto la domanda anche sbagliata, che poi pensate tipo l'amore che i fratelli in Cristo hanno. Allora il non credente non può avere quello. Ma nel greco, anche la letteratura classica greca che parla di un amore fra due fratelli non credenti è fileo, amore fraterna. Ma la seconda parola qui, in versetto 22, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, è la parola, indovinate? Agape. Agape cosa vuol dire? Voi sapete, no? Vincenzo? No? No, l'agape è l'amore di Dio. L'agape è l'unico amore unicamente che Dio ha. Noi facciamo le agape, che sono un momento di comunione, ma il vero senso della parola agape è questo amore di Dio. E il vero senso di questa parola agape è un amore che dà senza pretendere niente. È un amore che dà esclusivamente, è esclusivo a quello la risposta di chi riceve, o chi è oggetto di questo amore. È un amore completamente non egoista. Un amore che dà. Giovanni, nel suo primo libro, dice che Dio è amore. E Pietro ci scrive, se Dio ci ha dato un'eredità, se Dio ci ha fatto tutto questo, Cristo è morto per noi, ci ha adottato, siamo figli di Dio. Abbiamo un'eredità eterna che è conservata in cielo per noi, che nessuno la può toccare, che Dio sta conservando per noi. Allora dovremmo vivere una vita di santità e dovremmo vivere una vita di amore per gli altri fratelli. Di conseguenza di questo. Anche Giovanni disse nella sua lettera che se noi non amiamo il fratello che vediamo, cosa dice là? Non amiamo Dio, che non vediamo. Lui dice, chi odia il proprio fratello non ama Dio. E la verità non è in lui. Noi non abbiamo scelta, non possiamo non amare gli altri. È un comandamento di Dio. Amatevi, però non amatevi intensamente gli uni gli altri, ma non amatevi fileo, cioè nella tua carne, nelle tue possibilità carnali. Perché due persone non rigenerate dal seme di Dio possono pure amarsi fraternamente. Loro possono avere il fileo, ma un non credente non può mai avere l'agape. Questo è l'amore di Dio. Il fonte dell'agape è Dio. E questo puoi avere solo un figliolo di Dio. Noi dobbiamo amare gli altri. Versetto 23, perché siete stati rigenerati non da un seme corrottibile, ma incorrottibile per mezzo della parola di Dio vivente, che dura in eterno. Quindi noi come credenti abbiamo diverse cose in comune. Potete nominare qualcuno? Cosa abbiamo in comune? Io sono americano, lei è di Santo Domingo, lui è di Napoli, lui è di Albania, voi siete siciliani, lei viene dalle montagne. Cosa abbiamo noi in comune? Questo, sì. Siamo figli. Figli dello stesso padre. Quindi abbiamo il papà in comune. Spiritualmente, no? Carnalmente non abbiamo lo stesso padre, ma spiritualmente Dio è nostro padre. Quindi Dio ci ha unito in questa famiglia. Siamo tutti nati dallo stesso seme. Questa è la parola nel greco spora. Siamo tutti stati rigenerati dallo Spirito Santo e dalla parola di Dio. Noi abbiamo un'unica eredità insieme. Giusto? Cioè l'eredità che io è la stessa eredità che avete voi, la vita eterna. Quindi abbiamo un padre in comune, abbiamo la nascita in comune, abbiamo il seme di Dio che è dentro di noi, la parola di Dio in comune, abbiamo un'eredità in comune, noi abbiamo un destino in comune. Se noi non amiamo gli uni gli altri qui, come faremo in cielo, che non c'è scampo? No. Qui sulla terra potremo evitare qualche fratello o sorella che non ci sta tanto simpatico. Ma in cielo? Davanti al trono dell'Onnipotente? Dove andremo a scappare? No, no. Io credo che prima che arrivi in cielo questa cosa sarà messa a posto. Io penso che quando arriveremo in cielo non entreremo con rancore o dire io quella persona non sopporto. Forse Dio non ci farà entrare se questo è il nostro cuore. Perché chiaramente la parola dice chi odia il proprio fratello è un bugiardo e la verità non è in lui. Dio ci comanda di amare e questa sera la questione è come possiamo amare altri. E io credo che troviamo la risposta in Secondo Corinzi, cioè sì, anche qui in questo testo, ma anche in Secondo Corinzi capitolo 5. Allora, il primo passo nell'amare altri, anche quelli che non sono amabili, è di riconoscere queste cose comuni in cui abbiamo insieme. Abbiamo lo stesso papà, la stessa nascita, stesso destino, stessa eredità. Siamo tutti sulla stessa squadra. A volte noi pastori dimentichiamo questo. Ah, quelli dell'altra chiesa. Ma veramente siamo tutti nella stessa squadra. Abbiamo lo stesso capo. Dovremmo avere lo stesso obiettivo. Paolo dice in Corinzi che quando uno viene onorato, tutti vengono onorati. Quando uno soffre, tutti soffrono. E qui anche in Secondo Corinzi vediamo che Paolo ha capito il segreto di amare anche quelli che per noi non sono amabili. Perché diciamo la verità, alcune persone, anche fratelli e sorelle nella Chiesa, a noi sono antipatici. Il loro modo di parlare, il loro carattere, no? Perché umanamente parlando non è vero che nel mondo tu trovi certa gente che subito vai d'accordo, no? C'è proprio una cosa, un feeling, no? Si dice. Anche voi lo dite, anche se in inglese. E altre persone, avete mai notato questo, che tu una persona li conosci 5 minuti e già hai una grande antipatia? No? Solo a me? È capitato questo? Perché è umano, è carnale di avere questa cosa. Ma noi abbiamo visto, dobbiamo essere diversi. Non camminiamo secondo la carne, non giudichiamo secondo la carne. Nel mondo si fa così. Ma Dio vuole che noi, come figli di Dio, alleniamo la nostra mente, alleniamo il nostro modo di vedere il mondo e alleniamo il nostro cuore di essere persone diverse di quello nel mondo. E qui Paolo in Corinzi 5, versetto, cominciamo a leggere in versetto 14, secondo Corinzi 5, 14, poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più da ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Quindi noi come credenti non dobbiamo più vivere per noi stessi, dobbiamo vivere per Cristo. Lo scopo della nostra vita è di vivere per Gesù. Perciò da ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Allora Paolo cosa ci sta dicendo qui in versetto 16? Perciò da ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Da questo versetto possiamo supporre che Paolo non ha conosciuto Gesù solo sulla strada di Damasco quando ha avuto la visione e il Signore mi ha detto perché mi perseguiti. Ma che Paolo, essendo anche abitante di Gerusalemme, magari qualche momento, ha visto Gesù nella carne, ha visto Gesù prima di morire in croce, come uomo. Ma lui dice, da ora in poi, non solo Cristo non voglio vederlo, diciamo, in modo umano, limitato, ma anche, lui dice, noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Questo è molto profondo se meditiamo un secondo su questo fatto. E io credo che la profondità di questa dichiarazione, che magari questa sera sarà applicato più al nostro rapporto con altri credenti, quindi altre persone nate da Dio. Ma Paolo dice, io non conosco nessuno più secondo la carne, anche i non credenti. E io credo che quello che Paolo voleva comunicare, lo Spirito Santo, e che lui non vede carnalmente l'esterno, no? Il carattere, la bellezza, l'aspetto esteriore, la ricchezza, la conoscenza, l'intelligenza, ma lui guarda al spirituale. E vi do un esempio molto pratico. L'altro giorno, qualche mese fa, io stavo con un fratello, stavamo parlando, abbiamo un po' trascorso una mezza giornata insieme, lui si mi ha chiesto, stavamo insieme, e lui, come questo fratello ha un po' il debole di guardare carnalmente tutti, e di criticare e di vedere sempre i difetti nei altri, lui ha cominciato, ha detto, ma secondo te col fratello così così, e io ho detto, stop, e ho detto, prima non voglio, ah io so tu non vuoi, tu mi vuoi riprendere, tu, e io ho detto, ma, e io ho detto, caro fratello, cioè tu devi smettere di guardare le persone carnalmente. Cioè, questo vuol dire guardarli con i tuoi occhi umani, il tuo ragionamento umano, il tuo intendimento umano. Tu guardi la carne di quella persona, tu vedi i suoi difetti, i suoi problemi, e tu lo giudichi, tu lo vedi così. Invece io ho detto, io ho scoperto una grande verità, una verità che ti libera molto, è quella che Paolo ha scoperto. E che noi dobbiamo guardare l'opera spirituale che Dio sta facendo in quella persona. E io non ho lasciato parlare più di questo altro fratello. Io ho detto solo che guarda che quel fratello, io, cioè tu guardi i suoi difetti e sicuramente ce l'ha. Io non dico che non ce l'ha difetti, come tu c'hai difetti, come io c'ho difetti. Abbiamo tutti difetti. Però io ho detto, io da quando io conosco questo fratello di cui tu hai parlato, diversi anni, e io ho detto, io ho visto un grande cambiamento nella sua vita. Sì, ha qualche difetto ancora, io non dico che è perfetto, io non voglio vivere, perché questo fratello con cui parlavo un po' mi diceva, ah, tu vivi nella fantasia, no? E io ho detto, no, io non vivo nella fantasia, io riconosco che quella persona avrà i suoi difetti. Ma io non lo conosco secondo la carne. Io non guardo il seme di Adamo, perché siamo tutti figli carnalmente di Adamo. Amen. Io guardo il seme divino in quella persona. E io ho detto, caro fratello, io conosco questa persona alcuni anni, e se tu pensi che hai difetti adesso, devi conoscerlo prima. Devo ancora di più. Ma io ho visto che lui sta maturando, sta crescendo nella parola di Dio. Io lo vedo come il Signore lo vede. Pensiamo un attimo se Dio dovrebbe cominciare a guardare i nostri difetti. Oh! In un mezzo millisecondo il Signore ci farebbe pezzi, a me, no? Se lui cominciasse a guardare i miei difetti, a numerarli. Ma Dio ci chiama di vedere le persone con i suoi occhi. Non di vederli carnalmente. Ma come Paolo dice, io non vedo nessuno più carnalmente. Lui era un uomo veramente guidato dallo Spirito Santo. Lui dice, io lascio che lo Spirito Santo mi dà una percezione del mondo. E io credevo anche con i non convertiti. Paolo diceva che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, non è contro il datore di lavoro. Magari lui è motivato da un spirito maligno nel dire quello che è di insultarti o dirti parolacce. Ma tu invece di guardarlo carnalmente e arrabbiarti e avere odio e amarezza verso lui, dovresti guardare con gli occhi di Dio e dire, poveraccio, spiritualmente è bancarotta questa persona. Spiritualmente è morto, è separato da Dio. Cosa deve dare un morto? Giusto? Mi ricordo tanti anni fa, ero in Messico, sempre come missionario, e io avevo litigato con un fratello, e c'era mio amico Brian, un fratello molto maturo, molto guidato dallo Spirito Santo. E io ho detto, mamma mia, ma quello, ma cosa c'ha là? Mi, tipo, io ho solo chiesto una cosa, mi ha risposto tutto male, sai, mi ha gridato. E io ero tutto amareggiato, tutto arrabbiato con quella persona. E questo fratello Brian mi disse, ma sai, forse lui ha avuto una brutta giornata. Lui aveva questo dono di sempre vedere le cose in un altro modo, no? Come lui, io ero arrabbiato con quello, volevo vendetta, e lui ha detto, ma sai, forse ha avuto una brutta giornata, sai, preghiamo per lui perché magari è immaturo nello spirito e si sfoga sugli altri in questo modo, no? Si è lasciato prendere il diavolo e perciò ti ha detto queste parole brutte. Lui vedeva con pietà questa persona, io lo vedevo no, in modo senza pietà, giudizio, chiamiamo fuoco su quello. E questo vuol dire vedere. Paolo dice, non conosco più nessuno carnalmente. E anche quando io parlavo con questo fratello e cercavo di ministrarlo, e lui mi dice, tu vivi in un mondo di fantasia, cioè tu vedi tutte le cose come attraverso un vetro, no? Sai, tipo che vivi in un mondo non reale. E io ho detto, no, io non vivo in un mondo reale. Quella persona avrà i suoi difetti. Ma io preferisco di concentrare i miei pensieri sull'opera di Cristo nella sua vita. E io ho detto, io vedo che Dio sta operando nella sua vita. Io vedo che sta maturando nel Signore. Perché io ho conosciuto prima e lo conosco adesso. E vedo che sta facendo passi in avanti. Quindi non vivo in fantasia, ma io decido io di vederlo in un altro modo. Di vederlo come Dio lo vede. Mi ricordo una volta, Vincenzo, mi sembra che anche c'era, noi eravamo nella città di Pestum. Tu c'eri? Comunque eravamo in questa città di spiaggia, di villaggiatura, e il terreno che i fratelli ci avevano procurato per fare questa campagna evangelistica era un terreno senza acqua. Indovinate cosa abbiamo fatto? Abbiamo scavato un pozzo. A mano. Non sto scherzando. Noi abbiamo scavato giù. E abbiamo messo la pompa dentro. E l'abbiamo tirato fuori l'acqua così. Era una terra sabbiosa. E comunque siamo stati lì diversi mesi. E vi dico la verità, sembrava che non c'era nessun frutto da quella evangelizzazione. Dopo anni ho scoperto al contrario. Ma io mi ricordo, stavamo smontando tutto il campo, e Vincenzo può testimoniare tante volte, sai, tanto lavoro, stress, la gente è stanca, quindi facilmente perde la pazienza, comincia a gridare, agire, aggredire. E di solito lo spostamento non era mai un tempo molto felice. No? Era un tempo che la gente si comportava carnalmente, dopo che rimontavamo un altro tutti dovevano pentirsi, fare la pace, si sperava, no? E io mi ricordo che un giorno io ero sopra un camion, stavo smontando a lui perché li guardavo carnalmente. Invece in quel momento stavo smontando con la luce e ho fatto un'esperienza molto bella, che il Signore, lui ha condiviso il suo cuore per gli altri. Io stavo lì smontando questa luce e guardavo i fratelli che portavano i pali della luce e non è che si comportavano come angeli, gridavano, ehi, cosa fai, no? E io li guardavo, no? E il Signore mi ha parlato e lui mi disse, Craig, guarda i miei figli. E quindi li ho guardato. 2 secondi prima io li guardavo carnalmente e ho detto, mamma mia, non c'è speranza. Il Signore mi disse, guarda i miei figli. E io ho guardato. E non è che era cambiato niente di quello che facevano i fratelli. Il Signore ha cominciato a vantarsi con me. Guarda loro. Guarda come mi stanno servendo. Guarda come stanno facendo questo per la mia parola va in tutto il mondo. E il Signore mi parlava in questo modo. E io dicevo, wow! E il Signore mi faceva sentire il suo cuore verso i suoi figli. E era veramente un'esperienza molto bella. E spero per la grazia di Dio che posso ogni giorno viverla. Ogni giorno questa esperienza. Perché non deve essere un'esperienza, come si dice, mistico. Ho 20 anni e ho fatto questa esperienza. Io credo che è un'esperienza che Dio vuole che viviamo sempre. Che noi vediamo con i suoi occhi, ascoltiamo con i suoi orecchi, parliamo con la sua lingua, sentiamo con il suo cuore. Anche io carnalmente, tante volte magari, sapete, no, vai nella fabbrica e qui la gente bestemmia, carnalmente per dire, mamma mia signore, mandi una bomba atomica, no? Questi bestemmi il tuo nome, no? Ma il cuore di Dio è un cuore infranto e rotto per queste anime. Io a volte quando mi metto in preghiera il Signore mi condivide il suo cuore per i perduti e non posso fare a meno di piangere di dirotto della loro condizione, lontano da Dio, senza speranza, senza niente, morti. Cioè il destino loro è l'inferno, eternamente separate dal Padre. E anche lì, quando ero sopra questo camino, il Signore parlava e mi diceva, guarda loro, sono così fiero di loro. Fiero? Io dicevo. È stata una bella esperienza. E ci vorrei vivere sempre così. Anche di vedere i fratelli in questa comunità, non carnalmente. Perché se vi guardo carnalmente, e voi guardate me carnalmente, avremo hamburger, no? Ma se vi guardo per lo spirito, allora ognuno di voi, io dico in sincerità, no? Cosa dice qui nella parola di Dio? Non un amore simulata. Io posso guardare ognuno di voi e dire che io ho visto l'opera di Dio nella vostra vita. Posso dirlo con completa sincerità. E in questo modo noi possiamo amare altri. Anche quando parlavo con quest'altro fratello e mi dicevo, tu vedi come uno, sai, come uno cieco che non vuole vedere la realtà. Ma io ho detto, no, no, non è così. Non è così. Io so che hanno difetti, io ho difetti, tu hai difetti. Però io voglio scegliere di vedere l'opera buona che Dio sta facendo nella loro vita. E sapete una cosa, fratelli? Io posso anche dire che magari qualche fratello carnalmente a me è antipatico, ma Dio ama quella persona. Sapete? Cristo è morto per quella persona. Quando noi cominciamo a meditare su queste cose, allora anche uno che a noi ci è antipatico, anche uno che gratta la nostra carne e carnalmente, umanamente dice, uff, quello non sopporto, no? Ma Dio ama quella persona. E anche con questo fratello ho detto, io non nego che quella persona di cui mi hai parlato ha difetti, ma è mio fratello in Cristo. Cristo ha dato la sua vita per lui. Quindi sarà una... quella persona sarà preziosa davanti a Dio. Se Cristo ha dato la sua vita per lui, vuol dire che davanti a Dio lui è molto prezioso. Dio ama quella persona. E io ho scoperto il segreto di amare quelle che non sono amabili carnalmente per noi. Perché il Signore li ama. E noi dobbiamo solo lasciare che il Signore li ama attraverso di noi. E voi potete mettere Dio alla prova. Voi dovete, se c'è una persona che tu non vai d'accordo, tu devi dire, Signore, voglio che tu ami quella persona attraverso di me. Vi sfido di fare questa preghiera. E il Signore farà. Lui ti dà un amore per quella persona. Questo non cancella i difetti e quello che loro hanno. Anche questa persona che è venuta a me a brontolare, a criticare, io lo amo. Lui ha questo difetto, io sto pregando per lui che lui possa superare questa sua debolezza. E anche questo fratello devo dire che sono stato molto guidato dallo Spirito Santo quando parlavo con questa persona. Io ho detto, guarda fratello, come io vedo anche quello che Cristo ha fatto nella vita di quella persona di cui tu non vai tanto d'accordo, io vedo anche nella tua vita l'opera che Cristo ha fatto. E quindi vedendo l'opera che Cristo ha fatto nella tua vita mi dà speranza che come Cristo ha fatto quell'opera, farà ancora quell'opera e ti porterà sempre avanti in maturità. In cose spirituali. Ok, giriamo in Pietro di nuovo, che mi sono un po' allungato su questo punto. Noi possiamo amare altri con questo amore agape. Lasciamo che Dio li ama attraverso di noi. Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. Poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria di uomo è come il fiore dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola che vi è stata annunziata. Il parabolo di questo, qui Pietro sta citando un versetto da Isaia. Il parabolo di questa storia è che come l'erba passisce, si brucia, diventa marrone e viene niente, così la gloria dell'uomo. Se noi come credenti viviamo per la nostra gloria, no? Per fare il nostro regno qui sulla terra, nel nostro lavoro vogliamo che tutti, oh bravo Craig, è un pastore anche puoi vivere per gloria carnale, non è escluso uno che fa un lavoro spirituale. Però qui Pietro dice che la gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba. Adesso abbiamo fuori, domani tu puoi vedere questi fiori salvatici, questi fiori dell'erba. No? Spuntano adesso questi piccoli bianchi, viole, che si trovano in tutti i prati qui nel Veneto, che sono spuntati pochi giorni fa. E vedrai che pochi giorni ancora non ci saranno più. E Dio dice la gloria che l'uomo produce così. Ma la parola di Dio dura in eterno. Se noi viviamo per Cristo e per la sua parola, noi avremo una gloria eterna. E io penso che noi come credenti in cielo saremo gelosi di fratelli che hanno dato da fare molto di più di noi. Perché loro avranno una gloria maggiore, avranno ricompense maggiori di noi. E saremo gelosi. Mamma mia, quanto tempo ho sprecato, invece quel fratello o quella sorella veramente hanno vissuto per il Signore e per la sua parola. E vedi, la loro gloria va in eterno. Io ho lavorato per cose del mondo, cose materiali, per la propria gloria, e dov'è? Tutto un fumo. capitolo 2, di posto dunque ogni malizia, ogni inganno, l'ipocrisia, le invidie, ogni maldicenza, cinque cose che soffocano la parola di Dio nella nostra vita. Malizia, inganno, ipocrisia, invidia. Maldicenza, parlare male di altri. Ho visto tante volte, sai, uno invidia, ah, ma Craig, perché ha fatto predicare quell'altro fratello? Perché quello canta e io no? Perché quello... No, avere invidia è una cosa che soffoca la parola di Dio nella tua vita. Ma qui Pietro dice, diposta, cioè buttalo a terra, buttalo via. Maldicenza, ipocrisia, essere falsi. Se tu hai un problema con qualche fratello o qualche sorella, vai da quella persona in privato, come il Signore ha comandato. Se tuo fratello pecca contro di te, vai da lui in privato. Se tu sai che tuo fratello ce l'ha con te, prima di offrire il tuo dono all'altare di Dio, va a metterti d'accordo. Dio odia l'ipocrisia. Dio dice, metti a posto, vai a parlare con quella persona, dipone queste cose, buttali giù, non portarli, che ti fanno male. Quindi se vogliamo prosperare spiritualmente, prima cosa dobbiamo deporre queste cinque cose, e la seconda cosa, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Penso che abbiamo parlato tante volte di questo versetto, uno dei miei preferiti in tutta la Bibbia. Un bambino appena nato come desidera il latte? Si può negare? Un bambino si può negare il latte? Si potrebbe? Se hai tappi per le orecchie, no? Se non hai cuore. Ma io ho visto anche Giuseppe a quasi 2 anni, quando lui ha fame, oh, non c'è da fermarlo, no? E figurati quando era appena nato. Se tu non vuoi ascoltare quello tutta la notte, lo dai alle latte. E Pietro dice, voi dovete desiderare la mia parola, così... Dammi quella parola! Non sarò negato! E dobbiamo stare attenti perché bisogna coltivare. Nel mondo si dice che la lontananza fa crescere l'amore, no? Che magari tuo marito o moglie va via per un periodo. E magari c'è un po' di verità in questo. Perché io ho visto che allontanandomi da mia moglie e i miei figli, per pochi giorni mi fa apprezzare molto di più, magari quello che Dio mi ha dato in loro, quello che loro hanno. Ma l'amore della parola non è così. Più sei lontano, più perdi il fame per la parola. Più sei dentro la parola, più ti dà fame per la parola. Quindi anche questa è una disciplina spirituale che noi dobbiamo praticare. Io parlo in prima persona. Di sforzarmi di ogni giorno leggere la parola di Dio. Per più lo leggi, più sarai affamato. E Dio dice, desiderate ardentemente, con fuoco, ardere, no? Bruciare. Con passione, con zelo. Questa parola perché? Abbiamo la risposta a questo perché alla fine di versetto 2. Affinché per suo mezzo cresciate. Voi volete crescere nel Signore? Amen. O vogliamo rimanere eternamente bambini? Io a volte rimango sconvolto di scoprire che credenti che magari frequentano la Chiesa per 20 anni hanno quasi un totale ignoranza della parola di Dio. Credenti evangelici hanno sentito migliaia di sermoni, però non hanno mai sviluppato un cammino loro nella parola con Dio. È come nella Chiesa Cattolica, tu vai lì alla messa, ti siedi, ti ascolti, poi vai a casa, vai alla tua vita come sempre. Ma abbiamo visto, Pietro ci chiama di essere un popolo diverso. Un popolo trasformato, un popolo che somiglia al loro papà. Noi cresciamo per mezzo della parola di Dio. Questo è il metodo in cui noi cresciamo spiritualmente. Molti non sono d'accordo col metodo che abbiamo in Calvary Chapel di insegnare la Bibbia versetto per versetto. E va bene, ognuno può avere la sua opinione. Anche se veramente è l'unico metodo che si trova biblicamente nel Nuovo Testamento. Che nella Chiesa primitiva loro leggevano queste lettere e i pastori anziani poi gli davano spiegazione. Esattamente come facciamo noi. Ma io ho scoperto nella mia vita, sono stato credente tanti anni fuori dal nostro movimento e sono stato credente nel nostro movimento per 11 anni. E io ho visto nella mia vita spirituale che questi 11 anni ho fatto molto più crescita dei 14 anni prima. Che io non avevo una dieta abituale, sistematica della parola di Dio. E ho visto il frutto nella mia vita personale. E penso che è un principio biblico e tutti possiamo testimoniare che quando leggiamo la Bibbia come Dio l'ha dato, allora possiamo crescere. Quindi per la parola abbiamo crescita spirituale. Vuoi più fede? Volete più fede? Amen. Romani 10, versetto 17, cosa dice? Fede viene per udire e l'udire per la parola di Dio. Vuoi più fede? Più parola. Vuoi crescere? Più parola. Meno Maurizio, meno Grande Fratello e più parola di Dio. Noi possiamo ricevere guarigione fisica dalla parola di Dio. Salmo 107. Perché la parola di Dio non è solo una parola che ci fa crescere spiritualmente e anche mentalmente, ma è una parola che ha a che fare anche col fisico corpo. È una parola che cura e guarisce ogni aspetto dell'uomo. Lo spirito, l'anima e il corpo. Salmo 107, versetto 20. Egli mandò la sua parola e li guarì. Li scampò dalla fossa. Celebrano l'Eterno per la sua benignità, per le sue meraviglie in favore dei figli dei uomini. Offrono sacrifici di lodi e raccontino le sue opere con canti di gioia. Volete stare bene? Seguite il consiglio di Dio. La parola di Dio ha potere guaritrice, anche per malattie fisiche. Un po' più avanti in Proverbi 4, sempre versetto 20. Figlio mio, fai attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Guarigione per lo spirito, guarigione per la mente, guarigione per il corpo. Come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Abbiamo gustato che il Signore è buono? Amen. Quello che Pietro sta dicendo, se veramente avete conosciuto il Signore, allora la vostra vita deve essere diversa. Quello che mangi deve essere diverso, quello che pensi, quello che ascolti, quello che metti davanti ai tuoi occhi deve essere diverso. E vedremo mercoledì scorso, mercoledì prossimo, se scorso sarebbe impossibile, questo fatto che noi siamo il Tempio di Dio. Amen.